Radio Svizzera Internazionale. Va ora in onda. Studio aperto. Con Esther Niedammer e Rino Mucigrosso alla regia tecnica. Ciao a tutti e buona domenica all'ascolto del vostro programma preferito. Grazie e grazie ancora a tutti coloro che hanno manifestato tanta simpatia nei miei confronti inviando bellissime cartoline da ogni parte del globo. E anche questa settimana, malgrado la vacanza, è arrivata tantissima posta. Per chi non avesse ascoltato la precedente edizione di Studio Aperto, ricordo che si può ottenere gratuitamente, dico bene gratuitamente, la maglietta di Studio Aperto, per inteso quella con il fiore. Infatti, alle prime 40 persone, ripeto 40 persone, che ne faranno richiesta, verrà spedito questo grazioso e utile oggetto. Vi direte: ma io sono in vacanza, che cosa posso fare per ottenere questa maglietta? Ebbene, non ci sono problemi. Riservate la maglietta con una cartolina e noi ve la faremo trovare al vostro domicilio a rientro dalle vacanze, magari anche comunicandoci la data, appunto, del rientro. Ebbene, come vi dicevo all'inizio di questa emissione, anche questa settimana è arrivata tanta posta, dunque senza indugio iniziamo con Massimo Schmatko di Donetsk in Ucraina, che devo rassicurare e anche ringraziare. Il bel fiore colto nel suo giardino e offerto a Studio Aperto è arrivato intero e coloratissimo tra le due belle cartoline. Però ora mi piacerebbe sapere come si chiama questo bel fiore azzurro e magari sapere anche se è un fiore che cresce spontaneo oppure se lo ha coltivato lei. Massimo ascolta con molto piacere i nostri programmi e ha una preferenza per il magazine svizzero, che dice: dopo l'ascolto provo il desiderio di andare in biblioteca e sviluppare a fondo i temi trattati. Trovo che questo sia proprio un bel complimento per i nostri giornalisti, che tanto sgobbano e tanto fanno per farvi piacere. Il nostro amico desidera inoltre inviare un saluto ad un caro amico siciliano. Si tratta di Domenico Genovese, che è giornalista alla Radio di Messina. Dunque, tanti cari saluti dal vostro Massimo Schmatko di Donetsk in Ucraina. Fabrizio Re di Carcare o Carcare in provincia di Savona, che saluto cordialmente, agli inizi di giugno ci aveva richiesto con una grande voglia la cedola per iscriversi sulle nostre liste. Ebbene, io gliel'ho inviata immediatamente, ma da allora non ho più avuto notizie. Chissà, magari ha cambiato idea. Panos Moustakas di Atene in Grecia è un non vedente e un amico della nostra radio. Vorrebbe tanto ricevere i nostri opuscoli scritti in Braille. Purtroppo non possiamo realizzare questo desiderio, ma pensiamo che in autunno, quando si effettueranno i cambiamenti d'orario e frequenze, si potrebbe eventualmente organizzare un sistema su cassette contenenti tutte le informazioni utili all'ascolto dei nostri programmi. Ve lo comunico così perché tra i nostri fedeli ascoltatori ci sono diverse persone che si trovano nella stessa situazione di Panos. Ebbene, se siete interessati a questo progetto, non dovete far altro che comunicarci il vostro interessamento. A 23 anni frequenta l'università, parla e scrive la nostra lingua correttamente, oltre all'inglese e al francese, e si chiama, attenzione, Josian Randiamparani. Non so se si pronuncia proprio così. E ci scrive da Tananarive in Madagascar per chiederci l'elenco delle liste degli amici di penna. Ebbene, non appena avremo ricevuto la cedola debitamente compilata, potremo contare su una nuova amica corrispondente che sicuramente avrà tante bellissime cose da raccontare dalla sua lontana e magnifica isola. Mi dispiace Andrea Griffante di San Vito di Leguzzano in provincia di Vicenza, Purtroppo non posso tener conto dei suoi slogan, sono stati spediti, ahimè, troppo tardi. Ma non si perda d'animo, ora ha tutto il tempo per partecipare al nostro nuovo concorso. Poi ricambio tanti saluti e auguri inviati da Gennaro Santarpia di Oaxaca in Messico, che spero avrà ricevuto il nostro opuscolo dei programmi. Sempre in Messico, da Monterrey, saluto Leopoldo Vélez e lo ringrazio per averci inviato per tempo, lui, gli ultimi slogan del concorso: una radio per il vostro slogan, uno slogan per la vostra radio, che come oramai saprete si è concluso alla fine di giugno. Alla fine di luglio, cioè fra poche settimane, il 30 per la precisione, vi comunicherò il nome dei fortunati vincitori che riceveranno i nostri bei premi, e qui ve li posso elencare perché abbiamo un attimo di tempo. Il primo e il secondo riceveranno una bella radio che, appunto, permetterà loro di ascoltarci ovunque. Il terzo premio consiste in una bellissima sveglia da viaggio, molto utile, anche se non viaggiate in definitiva, perché vi sveglierà al mattino quando dovrete andare a lavorare. E poi il quarto, il quinto e il sesto premio, ebbene, sarà un orologio da polso, uno degli orologi che già ben conoscete con il logo di Radio Svizzera Internazionale. Poi vi devo segnalare che alcuni di voi che hanno appunto scoperto la nostra radio troppo tardi per partecipare al concorso degli slogan possono ora cimentarsi con quello nuovo che al pari dell'altro durerà qualche mese, e già che siamo appunto sul tema parliamone un po' di questo nuovo concorso intitolato Viva la Radio. Lo sapete, quest'anno si festeggia il centenario di questa straordinaria invenzione e anche Radio Svizzera Internazionale compie i 60 anni. Pensiamo che questo importante avvenimento meriti anche qualche commento da parte vostra. Tra di voi ci sono persone che ci ascoltano da decenni e hanno sicuramente molte cose da raccontare sulla radio. Inoltre ci farebbe piacere conoscere la vostra opinione. Per esempio, vi chiediamo: alle soglie del 2000, la radio è ancora un mezzo di svago e un mezzo di informazione, di cultura e magari anche di contatto? Insomma, ci piacerebbe sapere che cosa ne pensate. Naturalmente questo lo chiediamo non solo a coloro che ci seguono da molto tempo, ai cosiddetti habitué, ma anche ai giovani che da poco sono entrati a far parte della grande e simpatica famiglia di Radio Svizzera Internazionale. Ebbene, come dovete procedere? È molto molto semplice. Dovete riempire un massimo di 2 pagine. Eventualmente, se ne avete la possibilità, potete allegare fotografie, fotocopie di disegni o documentazioni varie, perché no, magari anche fare un collage, purché si parli della radio e per una volta non dal punto di vista tecnico, mi raccomando. Poi un'apposita giuria sceglierà i testi migliori che verranno raccolti in un volumetto edito appunto dalla nostra radio. In seguito il fortunato vincitore riceverà un premio molto importante. Sì, e si parla, qui ve lo dico così, non è ancora sicuro, ma si parla di un viaggio e di un'eventuale partecipazione alla festa della radio. L'inizio del concorso è per subito. Il termine invece è ancora da stabilire, perché dipenderà dalla vostra buona volontà di partecipazione. Bene, allora, se posso darvi un consiglio, non esitate, cominciate subito a rovistare nella vostra memoria e nelle vostre carte. Per alcuni, forse che non hanno documentazione, che non hanno esperienza, possono inventare una bella storia, oppure raccontarci semplicemente appunto che cosa ne pensano. Allora, vi ripeto, non più di 2 pagine, potete allegare fotografie, documenti, disegni, collage e che ne so io, insomma tutto quello che pensate sia utile per illustrare la radio. Il concorso si chiama Viva la Radio e potete indicarlo nella vostra corrispondenza, che invierete dove? Vabbè, al solito indirizzo: a Radio Svizzera Internazionale, studio aperto, 3000 Berna 15, Svizzera. Spero che tutto questo farà piacere a Gaetano Latina di Floridia, che bel nome, in provincia di Siracusa, che da poco tempo appunto ascolta i nostri programmi e si rammarica di arrivare troppo tardi per il concorso degli slogan. Ebbene, caro amico, ora ha la possibilità di esercitarsi o cimentarsi nel concorso di Viva la Radio e magari raccontarci qualche esperienza con le varie radio del mondo con le quali lei si dice in buona armonia, diciamo in buona corrispondenza. Alain de Leon di Santa Clara a Cuba, che ritroviamo con piacere, ci conferma di aver ricevuto la nostra documentazione ed è tanto contento che dice ci farà pubblicità presso i suoi amici perché trova i nostri programmi molto istruttivi e augura a tutti noi buona fortuna. Bene, grazie Alain, noi ringraziamo e ricambiamo ed inoltre devo dirle che leggiamo sempre con piacere le sue lettere. Andrés e Alessandra Ferrari di Buenos Aires in Argentina, che ricorderete formano una coppia innamoratissima, nella loro lunga, anzi direi lunghissima lettera esprimono il desiderio di ascoltare più programmi dal vivo, concerti per esempio, interviste con il popolo o prese nella strada, queste sono parole loro, per ascoltare i rumori che per loro hanno un fascino particolare. Ebbene, cari amici, come vi ho già spiegato, dovete aver pazienza fino al mese di settembre. Poi avrete la possibilità di scegliere quello che più vi piace in materia d'ascolto. Infatti, i nostri programmi verranno diffusi 24 ore su 24. Per quel che riguarda il concorso, appunto l'ho appena detto, state tranquilli, gli slogan sono arrivati prima del termine stabilito e sono validi. Tanti auguri di felicità a voi e grazie per le parole di simpatia nei nostri confronti. Desidero inviare un saluto a Marta Cecilia Gallego di Guarne, in provincia di Antioquia, in Colombia, che ha partecipato al nostro concorso e che verosimilmente ama moltissimo il cagnolino Snoopy, che fa bella mostra sulla sua carta da lettera. Grazie a Giorgio Schlupny di Valdice, nella Repubblica Ceca, per il suo bel entusiasmo e per la bella cartolina. Efisio Bonfante di Marrubio, in provincia di Oristano, nella bellissima Sardegna, nella sua missiva, come gli piace chiamarla, ringrazia tutti noi per le ore deliziose che passa in nostra compagnia. Inoltre la sigla di Studio Aperto gli ricorda certe comiche di quando era bambino. Efisio inoltre ci fa una domanda interessante che riguarda tutti gli amici di Penna e si tratta di questo: le nuove liste degli indirizzi devono essere richieste oppure arrivano da sole? Ebbene, siccome sto riaggiornando il tutto, parecchie persone, di cui non si è più avuto notizie da molto tempo, riceveranno nei prossimi giorni una cedola da riempire, quindi procederò alle modifiche necessarie e naturalmente riceverete tutti voi una lista aggiornata. Per quel che riguarda la collezione di schede telefoniche per il nipote, posso chiedere ai nostri ascoltatori, tra i quali so che ci sono dei collezionisti di questo tipo, e sicuramente troverà qualche indirizzo anche tra gli amici di Penna. Altrimenti, come sempre, scrivete a Radio Svizzera Internazionale, Studio Aperto, 3000 Berna 15 Svizzera, e vi invierò l'indirizzo di Efisio, che devo ancora ringraziare per la commovente poesia dedicata ad una persona a lui molto cara. Poi ringrazio anche per la bella cartolina e, già che ci siamo, una bella e simbolica stropicciata alla gattina Camomilla. Bene, con questa lettera anche per oggi abbiamo terminato. Felice settimana a tutti voi da Esther Nidammer e da il nostro carissimo e simpaticissimo Rino Mucigrosso alla regia tecnica. Ci risentiremo domenica 23 luglio nell'attesa. Ciao a tutti. I'm going to go to the hospital. Svizzera Internazionale. Va ora in onda Magazine Svizzero.
Benvenuti all'ascolto. Il magazine di Radio Svizzera Internazionale vi propone oggi il primo di una serie di programmi dedicati all'ONU. Quest'anno ricorre infatti il 50° anniversario della fondazione delle Nazioni Unite. In questo primo appuntamento Alessandro Del Prete rievoca gli avvenimenti che hanno portato alla nascita dell'organizzazione.
Agosto 1941, il secondo conflitto mondiale è in corso. Su una nave da guerra in pieno Atlantico, il presidente americano Roosevelt ed il primo ministro del Regno Unito Churchill promulgano la Carta dell'Atlantico, un documento con cui si impegnano a lavorare per la pace di tutta l'umanità. 1 gennaio 1942, a Washington, l'impegno dei due statisti è ribadito dalla Carta delle Nazioni Unite. Vi aderiscono 26 paesi. Il 30 ottobre del 43, la dichiarazione di Mosca sulla sicurezza collettiva segna un'altra tappa. Si riconosce la necessità di istituire un organo internazionale per assicurare la pace. Due mesi dopo cominciano i lavori di redazione della Carta dell'ONU. Mosca, Teheran, Dumbarton Oaks, Yalta. Questa è l'etappa che portano gli alleati a creare ufficialmente l'organizzazione. Il 25 aprile del 1945 a San Francisco. Il 26 giugno la Carta delle Nazioni Unite è formalmente aperta alla firma degli Stati. L'ONU entra in attività il 24 ottobre del 1945. La sua sede principale è New York, la sede europea è Ginevra.
Sono passati 50 anni dalla nascita dell'ONU. Dai 51 stati che sotto l'impulso degli alleati avevano fondato l'organizzazione, si è passati all'adesione della quasi totalità dei paesi del mondo. Gli organi e i programmi delle Nazioni Unite si sono moltiplicati, i suoi campi d'azione coprono praticamente tutte le attività umane, anche se lo scopo principe dell'ONU è il mantenimento della pace. E se si considera questo obiettivo, ci si rende conto che di guerre ve ne sono sempre, anche a due passi dalle regioni più evolute, e che in certi continenti l'umanità è sempre decimata dalla fame e dalla malattia.
La fine della Seconda Guerra Mondiale aveva suscitato la speranza in un mondo più stabile. La fine della Guerra Fredda aveva riacceso questa speranza, cristallizzatasi poi nelle promesse dei grandi di un nuovo ordine mondiale. Ebbene, quest'ordine, cui l'ONU cerca di dare un volto, non c'è ancora. In cosa l'ONU è responsabile, se è responsabile, per la delusione dei grandi ideali del 1945? Cosa c'è di positivo, invece, nelle sue innumerevoli attività, nel campo della pace, lo sviluppo economico e la salute, l'educazione e i diritti dell'uomo? Queste domande trovano una risposta nella storia dell'organizzazione. Come abbiamo abbiamo visto, l'Organizzazione delle Nazioni Unite è nata dalle riflessioni di politici che intendevano istituire un sistema di stabilità e di pace permanente dopo le tragedie delle due guerre mondiali. Decine di milioni di morti fra soldati e popolazione civile, genocidi, economie di interi continenti completamente devastate. In particolare, il secondo conflitto è stato segnato dall'uso dell'arma nucleare nelle città giapponesi di Hiroshima e Nagasaki. La seconda guerra mondiale, possiamo dire, ha confortato l'idea di un organo internazionale di sicurezza, un'idea che si è fatta strada già nel secolo scorso. Sentiamo lo storico Bruno Arcidiacono, professore all'Istituto di Alti Studi Internazionali di Ginevra.
Già nel 1815, dopo le guerre napoleoniche, i vincitori elaborano un primo abbozzo di organizzazione, seppur rudimentale, cosiddetto sistema delle conferenze, concerto d'Europa, una specie di direttorio delle grandi potenze che dovrebbe sormontare le difficoltà e mantenere la pace attraverso appunto la concertazione fra i grandi, e che effettivamente manterrà la pace per circa un quarantennio. Poi, dopo la Prima Guerra Mondiale, il presidente degli Stati Uniti, Wilson, si fa interprete di questa tensione e promotore della Società delle Nazioni. Società delle Nazioni che dovrebbe istituzionalizzare la rottura con le pratiche del passato e segnare la transizione della società internazionale dallo stato di natura allo stato di civilizzazione. In particolare grazie al sistema della sicurezza collettiva, cioè la sicurezza, il sistema in cui la sicurezza di ciascuno è garantita non più individualmente dalla sua forza o dalle alleanze che riesce ad annodare, ma collettivamente da tutti gli altri membri della società.
L'ONU ha dunque un predecessore importante nella Società delle Nazioni, entrata in funzione nel gennaio del 1920, un organo che non ha saputo impedire l'ascesa dei nazionalismi e lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Quali erano concretamente i difetti di questa organizzazione?
Primo, che la Società delle Nazioni non è affatto universale, non vi partecipano gli Stati Uniti, in cui il Congresso sconfessa l'operato di Wilson e che si ritraggono nell'isolazionismo, privando la Società delle Nazioni di quello che avrebbe dovuto essere il suo più solido sostegno. Non vi partecipa la Germania, non vi partecipa la Russia sovietica, e ambedue queste potenze non accettano lo status quo di cui la Società delle Nazioni avrebbe dovuto farsi garante. Anche le potenze vittoriose che fanno parte della Società delle Nazioni, il Regno Unito, la Francia, l'Italia, il Giappone, sono profondamente divise e tendono a dissentire fra loro, tendono anche a competere molto più che a cooperare. E tutto ciò avviene nell'ambito di un sistema internazionale che in Europa, in Estremo Oriente, è molto più instabile.
Incorporata com'era nella conferenza di pace di Versailles, la Società delle Nazioni era percepita come il riflesso, la continuazione dell'alleanza vincitrice della guerra. All'inizio i membri permanenti del Consiglio della Società delle Nazioni furono infatti il Regno Unito, Francia, Italia e Giappone. L'Unione Sovietica ottenne un seggio permanente nel 1934, quello lasciato dalla Germania un anno prima. Ma anche l'Italia ed il Giappone lasceranno la società ed i membri permanenti rimarranno in tre. Ricordo che siete sempre all'ascolto del magazine di Radio Svizzera Internazionale, programma dedicato alla creazione dell'ONU. Abbiamo visto che l'organizzazione aveva un predecessore, la Società delle Nazioni, che non riuscì ad evitare la catastrofe. L'aggressione del Giappone in Manciuria, quella italiana in Abissinia, l'ascesa del nazionalsocialismo, la guerra. La Società delle Nazioni assiste impotente. A differenza dell'ONU, può solo formulare raccomandazioni. Spetta ai singoli governi applicare le sanzioni raccomandate. Inoltre, la Società delle Nazioni non dispone di un corpo militare comune volto a prevenire i conflitti o a reprimere gli atti di aggressione. Redigendo la Carta dell'ONU, gli alleati cercarono di evitare gli errori commessi al momento di istituire la Società delle Nazioni. Bruno Arcidiacono.
In primo luogo assicurandosi la partecipazione di tutte le grandi potenze alla nuova organizzazione. Poi riconoscendo quello che è un dato di fatto, l'organizzazione internazionale non può funzionare contro le grandi potenze e può funzionare contro altri stati solo se le grandi potenze sono disposte a collaborare fra loro. E questo è il senso del diritto di veto che viene attribuito dalla Carta ai 5 membri permanenti del Consiglio di Sicurezza. Questo diritto di veto, questa clausola che sarà così criticata, riflette semplicemente l'idea che l'intesa fra gli alleati, fra i tre grandi alleati in particolare, è la condizione assolutamente necessaria perché l'esperienza possa funzionare, perché l'organizzazione possa funzionare.
Gli ideatori dell'ONU si rendono conto che la pace non dipende solo dalla politica intesa in senso stretto, ma anche dagli sforzi fatti per lo sviluppo economico generale, per l'educazione, la salute, i diritti umani. Ecco dunque che accanto alle istituzioni politiche dell'ONU, come l'Assemblea Generale, il Consiglio di Sicurezza ed il Segretario Generale, si creano o si consolidano organi preposti allo sviluppo economico, sociale, educativo dei Paesi membri, fra gli altri l'OMS, l'UNESCO, il Fondo Monetario Internazionale ed in seguito il GATT.
L'idea che esista un legame tra la prosperità economica e la pace non è un'idea originalissima, ma è certamente la prima volta che gli artefici di una sistemazione di pace, in particolare gli americani, coniugano in maniera così intima e così organica il dispositivo politico per il mantenimento della pace e altri dispositivi, altri meccanismi adibiti ad assicurare la prosperità economica. Per gli Stati Uniti la Grande Depressione costituisce una delle cause, probabilmente la causa principale della Seconda Guerra Mondiale.
L'ONU è un organo molto più complesso del suo predecessore, la Società delle Nazioni, di cui vuole evitare gli errori. Tuttavia, malgrado la buona base giuridica ed istituzionale, malgrado la volontà di associare presto anche i vinti della Seconda Guerra Mondiale e nonostante il tentativo di far cooperare le grandi potenze in seno al Consiglio di Sicurezza, divisioni insanabili fra due grandi blocchi si manifestano quasi subito dopo la creazione dell'ONU. Divisioni che sfoceranno nella guerra fredda. Ora ci si può chiedere se le grandi potenze credevano veramente in una coesistenza pacifica e quindi se credevano davvero che l'ONU potesse mantenere la stabilità internazionale in modo permanente. Sentiamo ancora Bruno Arcidiacono.
La risposta è sì, certamente per quanto riguarda gli angloamericani e probabilmente sì anche per quanto riguarda l'Unione Sovietica. Il mio parere personale è che la transizione dalla grande alleanza alla guerra fredda sia stato un processo lungo, complesso, un processo dialettico, un processo interattivo, un processo di azioni e reazioni e che nel suo corso, nel suo esito finale, fossero inevitabili.
La guerra fredda ed i conflitti veri e propri a lei connessi daranno un colpo di spugna a molti degli ideali sorti.
Radio International in Bern.
Governmental conference on North in June.